Vi riepilogo un attimo le varie questioni, nel senso che, come credo di avervi detto, l'ambiente è uno dei temi sui quali sto lavorando da più tempo, tra una cosa e l'altra. Quindi, nel mettere a fuoco questa interdipendenza tra l'uomo e l'ambiente, noi andiamo a toccare una serie di temi che non sono propriamente ambientali. Però il problema qual è? Che è una critica, come dire, consapevole e voluta. Nel senso che uno dei problemi dell'ambiente, oggi come oggi, è questa sua costruita separazione dal resto. No, noi pensiamo appunto l'uomo e l'ambiente da un'altra parte. Ecco, questa dicotomia, come tutte le dicotomie nelle quali stiamo incappando, è foriera di grandi problemi. Perché nel momento in cui posso considerarmi io e l'ambiente sullo stesso piano, già ho impostato un certo tipo di visione del mondo. E in questo momento, a quel punto, io posso anche prendere l'ambiente e metterlo con tutte le altre problematiche che ci troviamo ad affrontare, di nuovo come se si trattasse della stessa cosa. Non solo, ma posso anche ritenere, come è nello spirito della nostra cultura, di dover sviluppare degli strumenti ad hoc per avere a che fare con l'ambiente, perché tanto non è un problema che mi riguarda. Non so se questo è chiaro. Cioè, nel momento in cui io costruisco una dicotomia, e oggi ci concentriamo su questa costruzione di dicotomie perché è un meccanismo che va affrontato un po' meglio rispetto a quanto non abbiamo fatto fino ad oggi, beh, anche perché non eravamo alle magistrali, diciamo, per il triennale bastava quello che abbiamo detto, ma adesso magari aggiungere qualcosina può non essere una cattiva idea. Nel momento in cui io mi pongo all'interno di una dicotomia, questa dicotomia credo che abbiamo detto più volte, ma ripetiamo, è falsamente neutrale. Okay. Io in una dicotomia, nel momento in cui costruisco una dicotomia, sto implicando, se non lo dico esplicitamente, che uno dei due termini è positivo e l'altro no. Quindi, da un punto di vista di giudizio, di valore e di atteggiamento, le dicotomie sono ingannevolmente neutrali. Quando io dico o noi o loro, come dire, già ho detto più o meno tutto, e la dicotomia o noi o loro è il paradigma delle dicotomie. Quando dico uomo ambiente, non sto dicendo che è più importante l'ambiente. Però sto dicendo comunque in un senso logico, perché come abbiamo visto l'uomo senza ambiente non sussiste. Cioè, mi sono perso un passaggio gerarchico in questa situazione. Okay? L'ambiente è un metaproblema, è un problema ulteriore, è l'urproblem, se vogliamo parlare alla tedesca, quindi il problema fondamentale, ma non è un problema sullo stesso piano di qualunque altro problema. Questo può sembrare cinico, però purtroppo da un punto di vista di prospettive cosmiche, di prospettive globali, distruggere l'ambiente equivale a distruggere tutti gli altri problemi in un colpo solo. Quindi, per certi versi, è chiaro che se non salvo prima l'uno, non posso occuparmi degli altri. Però questa prospettiva ce la siamo persa. Quindi, una delle cose che abbiamo considerato l'altra volta è stata come mai abbiamo questa difficoltà a raffigurarci l'ambiente. E abbiamo fatto una serie di osservazioni che probabilmente vi ricorderete e che sono contenute nei saggi, nella gran parte dei saggi che trovate online, più quelli che devo inviarvi, perché fanno un corpus più o meno, no? Allora, il problema che ho posto a Eleonora, che era perché abbiamo parlato di relazioni logiche e non logiche, ha a che fare con la precedente posizione di un ulteriore problema, che è quello del fatto che Cartesio ci fornisce una scorciatoia per risolvere la domanda fondamentale. Quando e come siamo umani? Ok. Allora, se nel momento in cui Cartesio mi pone questa domanda e dà questa risposta, il concetto di ragione era un concetto molto più ampio, per quanto appunto poi Cartesio sia responsabile, poveraccio, bisogna anche dargli un minimo di credito e di riconoscimento. E poteva essere un discorso quindi che funzionava. Oggi come oggi, purtroppo, l'accezione di ragione, abbiamo visto, si è ridotta costantemente, è diventata sempre più serrata, sempre più stretta, tanto da essere diventata una ragione economico-finanziaria. Ovvero sia, in omaggio a quello che dicevamo l'altra volta, o che abbiamo appena detto, noi pretendiamo dal mondo che il mondo ci sia utile, e già questo era uno dei primi, no, i restringimenti, la famosa ragione utilitarista del 7-800, con tutta Bentham, la nascita dell'economia, insomma, tutta una serie di cose. Questo però è andato poi avanti e ha portato alla idea che non solo ci debba essere utile, ma ci debba essere utile in termini monetari, che non è la stessa cosa. Okay? Quindi il momento in cui qualcosa ci è utile in termini monetari diventa rilevante dal nostro punto di vista. Ecco perché noi predichiamo dall'ambiente che debba essere green economy, perché altrimenti non riusciamo a capire in base a cosa dovremmo preoccuparcene. Capito? Quindi posso ragionare in termini ambientali solamente se questi mi convengono da un punto di vista di profitti. Ora, qui dovremmo inserire tutto un altro discorso sui tipi di azione di Weber, che però forse al momento ci risparmiamo, magari lo riprendiamo. Però il punto centrale è questo. Allora, nel momento in cui io devo comportarmi in modo razionale per essere umano, e vi faccio presente che il discorso dell'essere umani è affrontato da Morin nel testo, questo di cui abbiamo, dove, eccolo, nel testo che abbiamo quest'anno, è affrontato nei primi tre capitoli, quindi le prime tre lezioni sono dedicate esattamente a questo, non solo, ma considera anche l'umanità come proprietà emergente, che è estremamente interessante, ma lo vedremo con calma. Troverete, tanto per continuare a aprire e chiudere parentesi, nel testo L'ecologia estetica, che è quello che andate a prendere da Imago, che è uno dei link che stanno nel sito, L'ecologia estetica parla esattamente della coesione sociale come proprietà emergente. Quindi devo dire, sono molto soddisfatto da questi esiti di Morin, perché esserci arrivato per conto mio mi diverte molto come cosa, però chiaramente ritrovarlo per Morin fa piacere, perché dice, ok, vabbè, non ho detto sta cazzata, già è un grosso passo avanti, ecco. Allora, quindi, le proprietà emergenti saranno qualcosa col quale dovremo misurarci, però magari lo facciamo in un secondo tempo. Adesso ci riconfiguriamo invece sulla questione: quando sono umano? Abbiamo visto che uno dei metodi della nostra cultura per allontanare, per certi versi, ciò che non apprezza, ciò che ha svalutato, ciò che la spaventa, eccetera, è definirlo non umano. No, abbiamo visto che si dice spesso di qualche genere di efferato delitto, è proprio una bestia, come se le bestie normalmente si dedicassero allo stupro di gruppo oppure agli incendi dolosi. Ecco. Questo non accade, però è chiaro che si tratta di una strategia simbolica che tende a espungere il portatore del problema da quello che è il consesso degli umani. E questo ci spiega anche perché è così importante essere umani, no? Perché uno è importante dal punto di vista dell'autoriconoscimento, perché chiaramente noi valorizziamo estremamente il nostro essere umani, e avere dei dubbi in proposito è fonte di stress, chiaramente. Ma è anche un punto centrale del riconoscimento altrui e dell'ammissione all'interno di una sfera di diritti e di doveri, che dobbiamo cercare di mantenere il discorso su tutte le sue dimensioni. No? Se tu sei un essere umano, sei titolare di quelli che vengono riconosciuti normalmente diritti a chi è come te. Però tenete presente, per esempio, che lo stabilimento e il mantenimento della schiavitù ha ruotato e ruota tuttora intorno al negare l'umanità di coloro che sono schiavi, da Platone. Quindi, come dire, partiamo con un certo anticipo, però poi arriviamo al Settecento, arriviamo all'Illuminismo, arriviamo a tutta una serie di affermazioni che in linea teorica dovrebbero dirci no, i diritti, no, tutti gli uomini sono uguali, tranne, c'è la virgoletta, e questa cosa bisogna farci un attimo due conti, ed è esattamente il testo del saggio, del nuovo saggio che sto scrivendo insieme alla dottoressa Corvino, che oggi è nostra ospite tra l'altro, e che si dedica esattamente alle dinamiche del riconoscimento e tutta una serie di questioni di questo genere. Quindi, come vedete, sono una serie di argomenti che non è difficile separare, no. Potremmo anche fare una lezione sul fatto che la separazione nel nostro paradigma è talmente fondamentale come strategia cognitiva che informa gli stessi strumenti del conoscere, perché il concetto è esattamente lo strumento principe della separazione, però magari vediamo, insomma, se poi lo facciamo o meno, se no vi dico troppe cose e non si può andare avanti. Perciò, allora, dicevamo, il problema dell'essere umani quindi diventa il problema dell'essere razionali, giusta Cartesio. Okay? Cartesio pretende che cogito ergo sum, quindi vuol dire che io devo essere razionale per essere certo di essere umano. Finché questa razionalità si avvicina più o meno a quella che abbiamo visto essere moriniana, ovvero sia il continuo circuito di conoscenza, di approssimazione al reale con smentite, modifiche, eccetera, eccetera, tutto sommato ci potremmo pure stare. Il problema è che già in Cartesio questo non era esattamente così, nel senso che Cartesio definisce la razionalità come anima razionale, quindi come razionalità matematica, no? Tant'è che abbiamo visto tutti i vari legati di Cartesio alla nostra cultura, gli assi cartesiani, il GPS, insomma sono tutti numeri, detta proprio in modo brutale, insomma, questo più o meno è quanto. Quindi Cartesio ha collaborato estensivamente anche alla matematizzazione dell'esistente con cui noi ci stiamo confrontando oggi. Però non è soltanto questo il problema, quindi già la ragione che... stanno venendo tutti i termini in tutte le lingue del mondo tranne in italiano. Allora, la ragione che Cartesio prefigura è una ragione, come abbiamo detto, matematizzante. Però è una matematizzazione del 600, quindi grosso modo ci sono spazi, no? Diciamo. Nell'andare avanti e nella genesi della rivoluzione scientifica, nella perfezione, nel perfezionamento degli strumenti, eccetera, 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 questa ragione diventa sempre più astratta, e già in Cartesio comunque il concetto di astrazione, la presenza dell'astrazione è maiuscola, perché gli assi cartesiani di fatto non sono altro che lo stabilire uno spazio astratto, nel quale in qualche modo io esisto in virtù delle coordinate, che poi è lo stesso discorso del GPS. Quindi, come vedete, già qui, se io voglio andare a riprendere tutti i puntini del discorso, mi accorgo che il modo in cui io mi immagino nel mondo dopo Cartesio è un modo astratto, no? I miei riferimenti nel mondo non sono i tratti concreti dell'ambiente, non sono l'albero di 100 anni, non sono la sorgente o il fiume, non sono le colline, eccetera, ma sono dei numeri, no? Io il GPS vado in giro come se camminassi su una griglia astratta. Detto fra noi, c'è un divertentissimo romanzo di un autore del quale al momento mi sfugge il cognome, ma spagnolo, che si chiama Nessuna notizia di Gurb, in cui Gurb è un extraterrestre che, guarda caso, incarna esattamente l'anima razionale cartesiana, cioè un extraterrestre che ragiona assolutamente con i numeri e tutto quanto. E quindi a un certo punto deve uscire dalla sua astronave per andare in giro e fa come noi, ovvero sia si basa sulle coordinate stellari, esterne, satellitari, quello che volete. E c'è il diario che tiene Gurb, che è esilarante, perché Gurb cade in tutte le buche scavate per gli scavi e per i lavori di Barcellona, è a Barcellona tra l'altro questo posto, finché a un certo punto, dice Gurb, a un certo punto ho deciso di rinunciare a quel tipo di cosa, di guardare dove metto i piedi, che è un messaggio che dal nostro punto di vista è perfetto, perché noi di fatto viviamo senza far caso a dove siamo, perché seguiamo un marchingegno che ci dice vai a destra, vai a sinistra, vai sopra, vai sotto, non abbiamo idea se lo dica con qualche tipo di affidabilità, ma ci crediamo perché a noi le macchine piacciono tanto, e questo è un altro dei temi che abbiamo già sfiorato ma che riprenderemo, e di conseguenza caschiamo dentro i buchi, ogni momento, no? Ci accorgiamo che piove troppo quando c'è entrata la valanga di fango in casa, e quando poi ripiove troppo un'altra volta non abbiamo fatto niente nel frattempo. Questa cosa bisognerebbe cominciare a valutarla e a ponderarla per certi versi, perché è segno di una totale mancanza di consapevolezza ambientale. Cioè, se tu vivi in un posto dove normalmente passa un fiume di fango, qualcosa dovresti porti come problema anche tu, prescindendo da quello che dovrebbe essere in qualche modo l'aiuto esterno. Però, come vedete, che cosa succede? Che sulla scorta di questa visione cartesiana noi abbiamo, come dire, abdicato a qualunque tipo di coinvolgimento nella nostra vita. Noi aspettiamo che lo faccia qualcun altro. Laddove sono io che abito lì, sono io che metto i sacchetti di sabbia, sono io che spalo il fango, e quindi non si riesce a capire perché io non debba in qualche modo anche ragionare su una possibilità di modifica, no? Di intervento direttamente concreto. Però vabbè, questo purtroppo è un po' il portato, no? Ecco. Allora, come vedete, Cartesio porta con sé questa evoluzione in senso astraente, questa evoluzione che ci separa sempre di più e che poi favorisce in ultima istanza, tanto per chiudere tutti i cerchi del mondo, anche il digitale e tutto quello che abbiamo a che fare con l'esistenza virtuale, con i mondi virtuali, i mondi paralleli, eccetera, eccetera, che per carità sono bellissimi in sé, ma quando diventano un'alternativa praticata al mondo reale, cominciano a creare delle grosse difficoltà, chiaramente. No? Uno dovrebbe mantenere la percezione della differenza tra gli ambiti, non è che se io vivo in Second Life è come se vivessi in un mondo normale nel quale volo. Second Life è un programma dove io sono un insieme di pixel, fine. E invece noi abbiamo delle capacità e delle distorsioni insite nella nostra cultura per la quale queste cose spesso e volentieri ci sfuggono. Abbiamo menzionato, se vi ricordate, il quadro di Magritte, questa non è una pipa, in effetti quella non è una pipa, ma ci devi pensare un attimo per capire perché. Perché per noi l'immagine della pipa e la pipa sono diventate la stessa cosa. Quindi è un po' complicato, cioè ci stiamo perdendo dei livelli di spessore della realtà attraverso questi processi. E quindi chiaramente, no, il problema diventa sempre più rilevante. Allora, posto questo, quindi che succede? Che alla domanda quando sono umano, oggi io non rispondo più semplicemente dicendo quando sono razionale nel modo che abbiamo visto, ma rispondo dicendo sono razionale quando sono economico e matematico, no? Questo è diventato. Sono umano quando sono economico e matematico. La sintesi di questi due step di solito è quando sono economico, ovvero sia quando riesco a unire l'astrazione, il profitto, la richiesta di utilità verso il mondo, tutte queste cose. E tutto questo lo faccio secondo delle regole che non sono umane. E questo è il problema. Ok? Perché? Perché l'azione logica di Pareto, come d'altronde l'azione razionale rispetto allo scopo di Weber, tratteggiano l'azione economica. E l'azione economica è molto semplice. L'azione economica è quella che ti impone di massimizzare i profitti. Quindi non solo devi essere matematico, economico, attento al profitto, ma non puoi neanche accontentarti di un profitto di un qualche genere, ma devi per forza perseguire il massimo. Il che ci dimostra e ci mostra che il discorso dell'azione economica e tutto quanto l'universo di flessibilità che ci fanno ruotare incontro è ridicolo, perché non c'è nulla di flessibile nell'azione economica. L'azione economica pretende che tu ottenga il massimo. Di conseguenza, quando è che noi siamo all'altezza di questa specifica azione logica? Dice Pareto, più o meno nell'8% delle azioni osservate. Ovvero sia, noi saremmo in grado di rispondere positivamente alla domanda sei umano l'8% delle volte, mentre nel 92% dei casi ci troveremmo no, basta, hai il mattone, cose di questo genere. Non si può fare. Quindi il problema qual è? E perché Pareto passa dall'economia alla sociologia? Esattamente per questa ragione, perché volendo lui capire la realtà com'è e non la realtà come vorremmo che fosse, e poi sarebbe un incubo allucinante, quindi tutto sommato, vabbè, meno male che non lo è, però ad ogni modo dice, allora io devo capire come ragionano tutti, com'è che questi nel 92% dei casi fanno cose che non hanno nessuna sostanza razionale o economica. È perché, come dicevamo prima, siamo esseri umani, il che vuol dire un tot razionali, un tot non razionali, un tot animali, un tot istintuali. Volendo potremmo andare avanti ad libitum, no? Quando Moran comincia a parlare dei vari aggettivi, ne tira fuori una secchiata. Abbiamo homo faber, homo sapiens, homo demens, homo ludens, homo economicus, ce ne sono quanti ne volete, e siamo sempre noi. No? Quindi è ovvio che una materia così complicata come l'essere umano deve essere trattata con un approccio che sia almeno tendenzialmente complesso, perché altrimenti otteniamo i risultati balordi con i quali ci stiamo commisurando adesso. Quindi l'uomo non riesce ad essere razionale, perché è una pretesa che non gli appartiene, no? L'idea dell'homo economicus come modello di rappresentazione dell'essere umano è una delle più grosse cantonate che noi potessimo prendere, ma è comprensibile sulla scorta di Cartesio. Vi ricordo che l'homo economicus nasce come strumento analitico, non nasce come affermazione di realtà. No, dicevano i primi economisti, se l'uomo fosse, e già avevano capito molto, se l'uomo fosse razionale, no, e si comportasse in modo economico, che farebbe? Quindi era diventato un caso scolastico, là. L'uomo economicus farebbe questo, l'uomo normale che fa? Perché era chiaro che c'era una disparità. Poi pian piano che l'ibris di cui parlavamo prima è montata e si sono sentiti sempre più in grado di descrivere effettivamente la realtà delle cose, l'homo economicus è diventato l'uomo normale. Eccolo il momento del cortocircuito. No? E qui non ha più retto nulla, perché nessuno si comporta in modo economico, o pochissimi. No? Figuriamoci se non riesce a trovare i manager, non riesce a trovare gli economisti, non riesce a trovare i broker di Wall Street che fanno gli economici, quanto posso esserlo io, può esserlo Elena o qualcuno di voi. È ovvio che questa situazione non è sostenibile, e infatti non la sosteniamo più, no? Perché a fronte della pretesa di una continua razionalità economica, noi falliamo costantemente. Allora, da una parte utilizziamo la strategia delle derivazioni, ed è il motivo per cui abbiamo parlato estensivamente di Pareto. Le derivazioni sono il modo attraverso il quale noi salvaguardiamo la nostra idea di essere razionali anche a fronte di comportamenti non razionali. Tant'è che le chiamiamo razionalizzazioni a posteriori o ex post. Vuol dire che io faccio un'azione che è dettata da una qualunque delle miriadi di altri motivi che normalmente mi muovono, che possono essere desiderio, previsione, piacere, divertimento, sfregio di qualcun altro, insomma ce ne sono a iosa che non hanno nulla di economico, e dopodiché mi racconto, senza esserne consapevole però, perché altrimenti sarebbe una forma di schizofrenia un po' esagerata, no? Mi do una spiegazione di quel gesto che invece in qualche modo è economica e mi salva capre e cavoli. Quindi io agito per un motivo, ma me ne racconto un altro, e lo racconto anche agli altri, i quali sono pronti a recepirlo, perché anche loro hanno lo stesso problema. Quindi se cominciassimo a vedere il bluff dell'uno o dell'altro, andremmo per stracci tutti quanti, perché tu hai comprato le scarpe perché ti piacevano anche se non c'è una lira, tu hai comprato un paio di pantaloni perché prevedi di sedurre la donna dell'amico tuo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non è dicibile, No? Però è quello che ci spinge. Allora tu poi dirai che hai comprato le scarpe perché sono spendendo molto, sono scarpe che durano e di conseguenza ho fatto un investimento in prospettiva, ma mi è convenuto se mi metto a ponderare gli interessi che ne sarebbero derivati. Tu ti dici che questi pantaloni, anch'essi sono di una stoffa e di un taglio tali che potrebbero permetterti magari di avere più successo lavorativamente, senza parlare ovviamente dei motivi che ti hanno spinto, eccetera, eccetera, eccetera. No? E questo tu non lo sai. Non lo sai perché l'impulso a essere uomini, come dire, a confermarsi umani, non è un impulso col quale convivi normalmente, ma è lì. È una delle cose che ti spinge ad agire in certi modi, insieme a tutte le altre. Quindi il problema però qual è a un certo punto? Che quando noi abbiamo una scarsità di azioni razionali come quella di cui abbiamo discusso, ovvero sia quando abbiamo 8% di azioni normali e 92% di azioni sballate, questo meccanismo non funziona sempre, no? Quindi che succede? Che noi abbiamo una progressiva decrescita della nostra autostima. Quindi il paradosso, da un punto di vista umano, è che mentre una cultura dovrebbe occuparsi di generare un ambiente nel quale si viva bene, la nostra cultura di fatto ha generato un ambiente nel quale si vive male. E chiaramente questo ambiente non è soltanto l'ambiente sociale, ma è anche l'ambiente esterno, no? Quello è il problema. Perché noi abbiamo interrotto quasi tutti i legami, abbiamo interrotto quasi tutte le circolazioni di energie, di piacere, di cura, di responsabilità che potevano mantenere sani l'uno e l'altro ambiente. In compenso abbiamo generato un ambiente nel quale le pretese che ci vengono rivolte in forma di aspettative correnti sono talmente fuori scala che nella grandissima parte dei casi noi non ne siamo all'altezza. E quindi inevitabilmente il giudizio su noi stessi non può che essere un giudizio negativo. Io non sono in grado, no? E questo tu non vedi che è una cazzata a monte, lo vedi come colpa tua, per cui te ne assumi, come abbiamo visto, se vi ricordate, passando per Sennett, il noi e l'atomizzazione delle pretese, te ne assumi pienamente le responsabilità e le sconti, perché se sei tu il problema, che farai? Andrai dagli psicologi, ti prenderai tutte le medicine che ti consiglieranno di prendere, ti imbottirai di antidepressivi, probabilmente berrai se non ti drogherai, che guarda caso sono i comportamenti più diffusi che troviamo in giro. Non è che sia molto strano nel momento in cui, no? Lo prendiamo in considerazione. Non solo, a questo sommiamo anche quell'espropriazione di competenze di cui abbiamo parlato prima, per cui non siamo competenti a agire per la nostra vita e per il nostro benessere quasi mai, perché c'è deve essere sempre qualcun altro che ha qualche titolo in più di noi, che può essere quello che viene a spalarmi il fango, può essere quello che mi dice cosa stanno facendo in chissà quali sfere per evitare che torni il fango, per poi dirmi di nuovo che c'è un'emergenza fango quando non sarà successo, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che la mia percezione di me è una percezione perdente, no? Contro chiaramente cosa? I proclami del discorso corrente, invece, secondo il quale invece io sono il famoso imprenditore di me stesso, sono in grado di fare sfracelli in ogni possibile situazione e circostanza. Allora la domanda o l'osservazione che possiamo fare qual è? Ma fosse che questo discorso è così tanto pervasivo perché sta tanto per cambiare a segnalare un'assenza? Noi abbiamo detto più volte che, come diceva Baudrillard, no? Il re è morto, viva il re. Cioè, tu che cosa fai? Glorifichi qualcosa nel momento in cui non c'è più. Quindi noi oggi parliamo di innovazione, creatività, autonomia, indipendenza, tutte queste cose che ci riempiono la bocca e che ci permettono di vincere con cui i progetti, spesso e volentieri se le usiamo perché sono le parole chiave che proprio con le quali attrai la gente oggi. Ma stanno tutte a significare una mancanza. Noi ne parliamo perché tutto questo non c'è più. E perché siamo rimasti non razionali, crediamo di poter sostituire o invocare attraverso rituali che sembrano preghiere quello che è scomparso. Quindi capite che in una situazione del genere il rapporto concreto con qualcosa di concreto nel quale io vivo, a prescindere dai numeri cartesiani, è un po' difficile da immaginare. È un po' difficile di farsi carico di un problema così concreto quando la mia concretezza si è sfarinata. Tenete presente che c'è un testo di Marshall Berman, che è un sociologo degli anni 50, del secolo scorso ovviamente, che riporta una frase di Marx che suona molto bene e dice: tutto ciò che è solido si è dissolto nell'aria. Quindi la percezione dello sfarinarsi della realtà è già dell'Ottocento. Cioè, già Marx aveva ben chiaro questo discorso, già Nietzsche potrei dire, quindi andremmo a riprendere i padri antichi della questione. Ma anche lì, come si vede, non abbiamo fatto assolutamente niente per metterci una pezza. Abbiamo proseguito lungo la strada dell'astrazione, dell'universalismo, di tutta una serie di strategie che sono connaturate col nostro paradigma cognitivo, ed ora siamo qui e ne scontiamo le conseguenze. Il grande problema, come abbiamo detto, è che scontare le conseguenze di un tale sbilanciamento ambientale potrebbe non essere semplice. E mi tengo, come dire, con un eufemismo di quelli proprio maiuscoli, perché insomma, ecco, diciamo che non c'è, a voler essere un po' più crudi, non c'è nessun motivo per immaginare che possa esserci ancora margine. Ecco, questo è il dato di fatto. Poi speriamo che ci sia, perché, come dire, ci rimettiamo regolarmente alle potenze superiori, però di nostro non è che stiamo. Oltretutto abbiamo quell'imbecille di Trump che sta continuando a cancellare tutte le ultime cose che si erano riusciti a fare negli Stati Uniti, dove notoriamente so de coccio, alla fine eravamo finalmente riusciti a farle entrare nei protocolli di Parigi e di Kyoto, e l'idiota si sta ritraendo e reincentiva il carbone. A questo punto uno dice, vabbè, ce la siamo voluta, a un certo punto, cioè, no, non è che puoi pretendere più di tanto. Comunque, insomma, questo era più o meno... Ci siamo sulla questione? Ok, quindi usiamo Pareto per dimostrare quanto la preoccupazione di mostrarsi razionali sia stringente nei nostri confronti. Ok, quindi noi cerchiamo di comportarci perché c'è un imperativo, in qualche modo, che è un imperativo intimo, ma è anche un imperativo sociale, a comportarci in un certo modo. Questo da un punto di vista strutturalista sarebbe anche comprensibile, perché se, facendo finta che abbiate presente la sociologia di base, diciamo, lo strutturalismo è in qualche modo una serie di aiuti che vengono proposti a coloro che non sono in grado di gestirsi perfettamente da soli, mettiamola così, continuando con gli eufemismi, però ha un problema evidentemente, nel senso che dovrebbe generare una società all'interno della quale gli scopi che vengono proposti, quindi le aspettative diffuse, siano perseguibili attraverso dei passaggi noti e praticabili per certi versi. È chiaro che qui abbiamo un altro caso di anomia invece, no? L'anomia intesa come Merton la intende come discrepanza tra la struttura dei fini e la struttura dei mezzi che devono permetterti di perseguire questi fini. Detto in termini meno astratti, nel momento in cui tu mi dici che io devo essere razionale nel 100% dei casi, dovresti anche porti il problema: uno, se io sono in grado di farlo; due, come. E tutto questo invece non c'è, cioè c'è un imperativo che è sì razionale e non c'è modo di farlo, non c'è modo di essere coerenti con questo imperativo, salvo che barando, come dice giustamente Pareto. Però è un barare, ripeto, che può andar bene, andrebbe bene se i residui fossero, come suggerirebbe il termine, dei residui, quindi se l'ordine fosse inverso, fossimo 92% delle volte razionali e l'8% no, ok, ma qui già, no, il residuo fa ridere come concezione, un residuo al 92% non è pensabile, chiaramente, ma appunto oltretutto è troppo, nel senso che tutte queste strategie, a un certo punto uno può benissimo far finta di niente a lungo, ma ci sono dei momenti in cui si distrae e invece si trova a chiedersi, ma com'è che sto facendo questo? Ora, chiaramente cosa ci dice anche questo? Che per esempio la fretta di vivere, no? L'urgenza di vivere, il presenzialismo, gli slogan che invocano che tu viva al 150, 200, 300%, sono un'altra strategia da questo punto di vista. Perché a cosa servono? Servono a fare in modo che tu non abbia tempo di pensare. Perché nel momento in cui pensi, non ti tornano i conti. Nel momento in cui ti arresti un attimo e ti dici, allora perché sto facendo tutto sto casino? Ecco, lì è uno dei momenti nei quali non ti puoi più raccontare cazzate, perché ci sei arrivato da solo, e succede. No, chiaramente questo discorso, quindi, come vedete, si ramifica da un sacco di punti di vista, perché il primo problema con cui noi ci confrontiamo è il nostro ambiente, che poi diventa anche in qualche modo riflesso sull'ambiente esterno, perché, come diceva la tavola di Smeraldo già nel 1400 e rotti, quello che c'è in alto è quello che c'è in basso, non è che ci sono delle discrepanze, no? Ce le siamo immaginate, ce le siamo inventate e pensiamo di poter affrontare il problema dell'ambiente senza modificare la nostra cultura, senza modificare i rapporti di forza che esistono nella nostra cultura, senza modificare le implicazioni di senso della nostra cultura, che sono invece purtroppo disastrose da questo punto di vista. Sono quelle il problema. Allora, se io non modifico la mia cultura, non risolvo il problema dell'ambiente, ecco perché l'ambiente è diciamo, un tema che andrebbe affrontato in sociologia generale, andrebbe trattato a scuola continuamente, perché parlarne come di una sociologia specialistica è ridicolo. Perché l'ambiente è quello che ti manda in cortocircuito tutti i paradigmi, tutte le scuse, tutte le ideologie con le quali ti commisuri. Perché è interdisciplinare per definizione, non c'è un ambiente che è soltanto fisico, soltanto biologico, soltanto sociale, no? E lo è dall'inizio, perché l'ecologia dal 1866 dice è lo studio di tutto ciò che coesiste e genera un ambiente all'interno di quale si vive, un ecosistema. No, l'ecosistema non è interessato alle nostre categorie cognitive, l'ecosistema è lì, c'è dentro di tutto, minerali, vegetali, animali, uomini, se ci sono gli uomini è un problema perché in un momento rovinano, però insomma in generale, e tutto il resto, anche quello che non conosciamo, perché ovviamente l'ambiente ci mette anche di fronte a questo altro discorso.
No? Infatti questo è il problema a priori, cioè parte appunto immagino dalle scuole, perché sia a scuola studio la psicologia, studio la biologia, studio... le scienze, tutte parlano della stessa cosa, però intanto tre professori diversi.
Esatto, la percezione è quella di saperi separati, compartimentati, come dice sempre Morin nei suoi libri. Vabbè, questo diciamo è l'ultimo, ma lo riporta, il sapere compartimentato è un sapere che non serve più a niente, perché io fraintendo, cioè il fatto che qualcuno, che io studi lo stesso oggetto da più prospettive senza che nessuno me le unifichi, genera in me la sensazione che si tratti di oggetti separati, anche se sto parlando sempre dell'uomo e dell'ambiente. No, di fatto è questo il punto. Quindi il sapere deve essere riconsiderato e riconfigurato. Poi non solo, abbiamo un ulteriore, e questo diciamo che era parte di quello che ci siamo detti, se non sbaglio, no? Poi abbiamo aggiunto qualcos'altro, ovvero sì, abbiamo aggiunto dei problemi di propriocezione, per certi versi, cioè perché l'ambiente per noi è ostico? Perché abbiamo delle difficoltà a ragionare in termini d'ambiente? Abbiamo delle difficoltà sempre per problemi di paradigma per molti versi, perché l'ambiente, oltre a quello che abbiamo appena detto, ovvero sia essere interdisciplinare, è anche fuori scala, no? Quindi ha una cultura che è del tutto inebriata dai suoi pregi e del tutto dimentica dei suoi difetti, tanto per ricordarlo servisse. Un'esperienza che ti ridimensioni non è ben vista in quella cultura, un'esperienza che ti ridimensioni, perché quando tu sei di fronte all'ambiente tu non puoi non percepirti come una nullità, perché di fatto lo sei, no? Quando sei di fronte al sublime, come dice Kant e ricorda sempre Morin, il sublime è ciò per il quale tu sei molto piccolo, no? Ciò di fronte a cui tu sei piccolo, ecco, la natura è sublime, credo che sia la quintessenza del sublime, no? Tu sei davanti a un monte alto 5.000 metri e hai la perfetta percezione di quanto non conti nulla. Quindi il frequentare l'ambiente, uscire dai propri ambienti, dalle proprie zone di comfort, per entrare nell'ambiente vero, chiamiamolo così, anche se ormai ci sarebbe da discutere anche su questo, ma comunque prendiamolo per buono, è un'esperienza di rinnovata umiltà. E in una cultura dove l'umiltà non è di casa, un'esperienza del genere non può essere ben accetta. Tant'è che viene trasfigurata e diventa sport estremo, diventa impresa memorabile, diventa percorsi e carovane che vanno sull'Everest per domare la cima dell'Everest, sporcando tutto ovviamente, perché quello purtroppo ci viene spontaneo, pulire no, ma sporcare ci viene facile. E chiaramente a simboleggiare cosa? A testimoniare al mondo che non siamo così piccoli. Quindi non solo il gesto alpinistico nasce come affermazione di superiorità simbolica da parte delle nazioni che si stavano costruendo, ma oggi diventa un'affermazione di superiorità simbolica nei confronti dell'ambiente stesso.
Perché se anche siamo piccoli ce la facciamo lo stesso.
Esatto, no? Siamo piccoli ma indomiti. Ecco, questo è un pessimo modo di interpretare la montagna, perché poi ci muori in montagna. Io ogni volta che vedo nell'estate i vari reportage di chi è morto in montagna, chi non è tornato, eccetera, eccetera, tante volte è sfortuna, ma tante volte è completa impreparazione, perché noi andiamo in montagna in uno spirito cartesiano, come se andassimo dovunque altrove, e la montagna non è dovunque altrove, la montagna è la montagna. Se tu vai in montagna con i tacchi 15, te rompi. Ma io ho visto gente che scendeva dai rifugi della Tridentina con i tacchi 15. Che mi dice questo? Mi dice che evidentemente al di là della possibile e potenziale idiozia totale del membro, della purtroppo, perché da chi quindi ci sono una prerogativa piuttosto femminile, della donna in questione, c'è anche una totale incapacità di rendersi conto delle differenze qualitative degli spazi. Cioè tu puoi andare con quelle scarpe da qualche parte e basta, non puoi andarci dappertutto, no? Ma il fatto che tu pensi di poterci andare dappertutto ti dà la misura di quanto sia viva la questione della omogeneità dello spazio. Lo spazio è quello che è dappertutto, quindi non devo pormi problemi. Quindi io vado in montagna senza la strumentazione di base, senza le competenze di base, senza l'attrezzatura di base, e spesso e volentieri pago, poi me lo rompo magari senza dovermi uccidere, per carità. Però comunque è un altro momento di cozzo nei confronti di una realtà che mi ero raffigurato diversamente. Ora, a parte quello, poi c'è ancora quest'ulteriore problema, ovvero sia il fatto che quando io costruisco la mia realtà in una dicotomia come quella che abbiamo visto, quindi tra natura e tra me e l'ambiente, o tra natura e cultura, chiamiamola un po' come ci pare, questa separatezza dell'altro termine in qualche modo può essere interpretata e raffigurata. Noi spesso e volentieri abbiamo il vizio, anche per compensare tutto il resto che abbiamo appena visto, di raffigurarci la natura in modi troppo ottimistici, troppo positivi, troppo paradisiaci. Quindi abbiamo un'idea della natura che è un'idea da dépliant. No? Che tu vai nella natura e lì è tutta una pacchia, cori di angeli, animaletti che vengono, un po' Walt Disney, diciamo, fondamentalmente. Ecco, la natura non è così. Noi, tra l'altro, veniamo da una storia culturale nella quale fino all'altro ieri la natura era tiranna, bastarda, matrigna, metteteci un po' quello che vi pare, l'ultimo già, leopardi, che ci ricordiamo tutti, parliamo dell'altro ieri in termini culturali. Quindi il nostro rapporto con la natura non è mai stato un rapporto positivo. Perché prima ci terrorizzava, giustamente, perché era in qualche misura assolutamente fuori dal nostro controllo. Dopodiché è arrivata la modernità, e la modernità, grazie al suo famoso braccio scientifico-tecnologico, ci ha detto: mo mettiamo a posto le cose noi. Facciamo in modo che vada tutto come deve, senza più sorprese, senza più colpi di scena, senza più fregature. Che è una pretesa un tantino esagerata, tanto per rimanere sugli eufemismi. Quindi questa pretesa un tantino esagerata ha generato cosa in coloro che ne erano portatori più o meno consapevoli? Delle aspettative, evidentemente, no? Quelle, per esempio, che non mi arrivi il torrente di fango dentro casa, quelle che se vado in aereo non cado per colpa di un piccione che mi finisce dentro il motore, oppure perché c'è una tempesta di vento e fulmini. Tutta una serie di cose che purtroppo non hanno nessuna rispondenza nella realtà, perché nella realtà succede. No, perché la natura è ancora lì, adesso si è messa a tavolino, ha detto: mo gli mando 7-8 uragani, uno un filo all'altra, così magari entriamo nell'ottica che se stanno comportando male, no? Ce ne stanno altri due che stanno nascendo, ed è la sfilza d'uragani peggiore che si sia. Trump non ha notato la cosa, o probabilmente ritiene sia colpa della Siria o della Corea del Nord, non lo so, ma comunque non ci ha fatto caso. Però la natura è quella che è, la natura dei terremoti, tutti quanti che ci stracciamo le vesti regolarmente, come è potuto succedere, è normale che succeda. Purtroppo è normale. Per cui una delle cose delle quali dobbiamo svestirci il più rapidamente possibile è questa pretesa di poter controllare la natura. Il che non vuol dire che non la potremmo controllare, ma fino a un certo punto. No. È ovvio, la potremmo controllare. Come la potremmo controllare? Per esempio costruendo delle case che siano antisismiche. Cosa che però ci guardiamo bene dal fare, ovviamente. No? Ecco, quello lo potremmo fare. Tenendo presente che potrebbe arrivare il famoso Big One, che è quello che aspettano in California ormai da non so più quanto, e col quale non è detto che le cose reggano. Però appunto il problema è che dovremmo percepirci come non onnipotenti, mentre la modernità ci ha costruito come onnipotenti. Questo è il problema, no? Noi con la modernità e con le scoperte che ne hanno fatto, ne sono state il coronamento e la caduta, perché di fatto, no, paradossalmente questo è accaduto, quindi mi riferisco, non so, alle bombe atomiche, alle centrali atomiche, alla potenzialità di inquinamento che abbiamo raggiunto, tutta una serie di cose, agli idrocarburi, insomma, ce n'è quante ne vogliamo. Ecco, la modernità ci si è presentata e ci ha in qualche modo indotto a crederle quando ci diceva che sarebbe stata in grado di gestire le cose, tutte le cose, no? Ripeto, la famosa immagine, o comunque le parole di Durkheim, che sono estremamente indicative, ovvero sia il mondo nel palmo di una mano, che vuol dire che qualsiasi cosa accada io sono in grado di gestirla, di prevederla, di condizionarla, di modificarla, usate un po' i verbi che volete. E questo purtroppo è completamente errato. Non siamo in grado di controllare manco gli esiti delle nostre azioni, figuriamoci gli esiti di cose che hanno a che fare con distanze e dimensioni che ci sfuggono completamente, no? Ci dico, vabbè, stavo a 16 km sotto la crosta terrestre. Non è facile immaginare 16 km sotto la crosta terrestre, come non è facile immaginare 18 miliardi di anni luce. Cioè, sono cifre con le quali noi giochiamo perché? Perché sono numeri. E noi con i numeri ci sentiamo rassicurati. Quindi ci diciamo questi numeri e pare che abbiamo risolto. Ma come fai a immaginarti 18 miliardi di anni luce? Che differenza c'è con l'infinito? Tra 18 miliardi di anni luce e l'infinito? Che differenza c'è dal punto di vista tuo? No, che non sei uno scienziato matematico e quindi maneggi quantitativi e dimensioni impensabili quotidianamente. Ma nella prassi, tu già a stento riesci a immaginare 3.000 chilometri. A stento. Figurati 18 miliardi di anni luce. O un chilometro luce, se vogliamo, già basterebbe, no? Quindi abbiamo delle difficoltà serissime di rappresentazione. E questa rappresentazione è influenzata da una serie di variabili delle quali non teniamo conto, ma che chiaramente sono presenti. Per cui questa ostilità nei confronti della natura e della natura nei nostri confronti, dove esita? Dove esce? Dove si sfoga? In quale rappresentazione? In quale regime di comportamenti pratici io sconto? È per esempio nel fatto che non mi curo. Dico di curarmi, perché a dire le cose siamo formidabili, ma non le faccio. No, non sono disposto a sacrificare nulla, non sono disposto a sacrificare i miei comportamenti quotidiani, non sono disposto a ridurre l'utilizzo della macchina, non sono disposto a ridurre l'utilizzo dell'energia. Lo dico, perché dire siamo fortissimi tutti quanti e poi non costa niente. Ma nella prassi io non ho nessun interesse. Anche perché, e qui ce n'è ancora un'altra, perché come vedete insomma, è una specie di, no, di matriosca dei problemi, il mio grande problema qual è? Che io ho delle difficoltà anche a livello di percezione. Le mie capacità cognitive non sono così eccelse come mi racconto, no? Quindi non riesco a immaginare, come dicevamo l'altra volta, per esempio, che i miei comportamenti possono avere una ripercussione reale. I miei comportamenti sono fuori scala, per cui se quello è sublime, io sono una cacca qui, allora posso fare qualsiasi cosa che tanto che vuoi che cambi. E no, il problema è che io non mi riesco a figurare all'interno di una specie umana composta da 8 miliardi di altri come me, i quali tutti quanti fanno esattamente quello che faccio io, o più o meno ci si avvicinano, se non peggio. Quindi è chiaro che il mio contributo in un certo senso conta meno di zero, ma dall'altra parte è rilevantissimo. E io devo avere la capacità e gli strumenti intellettuali per riuscire a capire qualcosa che è così contraddittoriale. No, io devo avere un paradigma et-et, non devo avere un paradigma out-out, perché nel caso mi trovi con un paradigma out-out, non riesco a pensare il mio rapporto con l'ambiente. Perché l'unica cosa che posso pensare è che l'ambiente è talmente immenso che qualunque cosa io faccia comunque lo lascia intatto. Che era quello che fortunatamente ci ha portato fin dove siamo, perché prima gli stati, le nazioni e gli uomini non li avevano gli strumenti per creare questo casino, semplicemente. No, dice tutti, vabbè, fino adesso è andata bene. Ho capito, ma non è che le cose sono uguali a prima. Adesso noi abbiamo gli strumenti che sono unici. Noi, la nostra potenzialità di perturbazione degli equilibri ambientali non ha precedenti, quindi chiunque vi dica ma se è sempre fatto, dice cazzate. Perché quello che accade oggi è un unicum, è un primum, non c'è mai stato. Non lo so quali sono i risultati di un idiota che fa dei test nucleari ogni 20 minuti. Facile. Poi dice, oh, ma ci sono dei terremoti. Guarda, strano, buffo. No, perché voglio dire, la Terra è grande, ma fino a un certo punto. E il fatto che noi non riusciamo a percepirla, questa scala, non implica che non ci sia. Noi abbiamo questo ulteriore problema del fatto che pensiamo che se una cosa non la percepiamo, non la realizziamo o non la pensiamo, quella per qualche meccanismo meraviglioso scompaia. Invece no. Io continuo a buttare plastica in mare, Sky continua a fare le campagne contro la plastica in mare, dice guarda che nei pesci che tu mangi c'è plastica. Non la vedo. No, perché è micro, però te la mangi uguale e va nel tuo fegato e resta lì. Finché tu non muori per cirrosi epatica o cancro al fegato. Sei contento? Però tu continui a buttare le buste in mare uguale, continui a buttare le cicche accese alla finestrina lo stesso, le bottiglie d'acqua, le plastica, dovunque, perché sei uno stronzo. Scusate, ma ogni tanto bisogna anche, in qualche misura, uno stronzo con molti alibi, perché come vedete ci sono grosse difficoltà nel pensarlo l'ambiente. Poi abbiamo accennato anche a quella fondamentale, che però non so quando riprendiamo con calma, ovvero sia le categorie, l'universo, il cosmo, la divinità, però lì andiamo veramente sull'esoterico, per cui per il momento vi risparmio. Però già così capite che abbiamo davanti a noi, no, dei seri problemi di percezione dell'ambiente. Non solo, ma quello che potrebbe aiutarci, noi lo abbiamo espunto dalle nostre categorie e dai nostri modi di ragionare. l'abbiamo espunto, ci sta continuando a rientrare più o meno di sponda da un sacco di punti di vista, perché ha a che fare ovviamente con la consapevolezza corporea di sé, che noi chiamiamo la propriocezione. La propriocezione è un, diciamo, il sesto senso, quello che è talmente ovvio e talmente evidente che non ci facciamo caso e alla fine ce lo dimentichiamo. Ma è quello che ricompare nel momento stesso in cui le cose non vanno più bene, non so se avete notato, no? Basta un dolore qualunque e tu improvvisamente sei terribilmente consapevole della mano, del piede, del dente, della lingua, del ginocchio, no? Fino allora quel ginocchio non c'era. Tu eri la mente disincarnata che camminava, ringraziando Dio, come Gurb cascando dentro i buchi, però non ti ponevi il minimo problema. Come c'è una qualche alterazione di questa consapevolezza corporea, improvvisamente ti ricordi che sei corpo. Quindi, come vedete, anche qui c'è un differenziale emotivo in gioco, ovvero sia tu ti accorgi di essere corpo quando stai male. E quindi ovviamente associ, no? Delle cose, chiaramente, più o meno consapevolmente, ma associ. Quando stai bene, tendenzialmente non ci fai caso. Perché? Perché è come il rumore di fondo la tua propria percezione, cioè la tua percezione di te come corpo è qualcosa che tu dovresti allenare. C'è, ma se la allenassi ce ne sarebbe di più e ti direbbe delle cose che guarda caso è il motivo fondante per il quale quasi moltissimi di noi fanno discipline orientali. Perché le discipline orientali partono da questa cosa, cioè tu prima lavori sul sentirti, poi vediamo, finché non ti senti non mi rompe l'anima. Allora, io ho fatto da Tai Chi per 10 anni, credo di avervelo detto, e per imparare a stare in piedi ce ne ho messi 4. Cosa che tu dici, ma come, stai in piedi da quando sei nato? No, stai in piedi in un certo modo, ma non sei consapevole del starci, non sai in che modo stai distribuendo il peso sulle le parti che ti permettono di rimanere in piedi, e poi casualmente c'hai la cervicale che ti fa male, la schiena che ti fa male, la sciatica che non va, le ginocchia che non reggono. Non è strano, no? Però il problema centrale è che tu non sei consapevole di te e mai te viene chiesto, perché tu vai in palestra e non è che il docente, l'insegnante, l'istruttore, il trainer, chiamatelo un po' come pare, ti dice allora vediamo fin dove arrivi in modo che tu capisca. No, ti dice fai 10 ripetizioni, chiunque tu sia. Che queste 10 ripetizioni ti fanno sputare sangue oppure non ti fanno né caldo né freddo, non è parte del problema, non c'è. Quindi tu non sei mai interrogato rispetto alla tua capacità di fare qualcosa in palestra. Sei sempre interrogato rispetto a uno standard numerico. Guarda un po' i casi della vita, le cose tornano, no? Non è casuale. C'è uno standard numerico che ti permette di dire, allora, se sei appena arrivato devi fare questo, se sei da lì da 6 mesi devi fare questo, se sei lì da 1 anno devi fare quest'altro. Ma il fatto che tu possa giudicare il tuo allenamento e decidere fin dove arrivare non lo si prende mai in considerazione, ma tu potresti, perché tu ce l'hai i ricettori. Tu lo senti il tuo muscolo fino a che punto arriva e dove non può andare oltre. E se lo sai, quando ti alleni, te fermi prima di romperti. Siccome noi non siamo consapevoli nella gran parte di quello che facciamo, ci alleniamo e ci rompiamo. Perché qualcuno ci ha detto che dovevamo correre 1 ora. E io a 40 minuti già non ne potevo più. Ma non posso dirmelo. Mi dico che sono un cesso e devo continuare a correre perché devo correre 1 ora. E me rompo. So se... Ed è la stessa dinamica che abbiamo appena considerato per la questione dell'espropriazione. Sempre quella, eh? Vorrei che lo teneste presente, noi non che siamo espropriati solo da una cosa, siamo espropriati di quasi tutto, cioè non abbiamo voce in capitolo su noi stessi, che è una cosa che, no, lascia perplessi. Io dovrei essere in grado di sapere quanto mangio, come mi muovo, quanto dormo, perché sono cose che dovrei essere in grado di conoscere. So io, ma se non le so io, chi altro, misericordia, dovrebbe saperle? Però dobbiamo regolarmente rivolgerci al personal trainer, al life trainer, al medico, all'estetista, al dietologo, a tutta una serie di figure che in qualche misura hanno, come dire, mercificato le mie competenze, me le hanno tolte, le hanno costruite come oggetti e me le rivendono. Guarda caso ha a che fare con l'economicismo di cui parlavamo prima, quindi più o meno, no, siamo sempre lì. Dopodiché siamo passati dalle competenze all'esperienza, adesso siamo passati ai dati comportamentali, dopodiché credo che passeremo la carne, cioè ricorderemo che siamo carne e avvieremo dei simpatici traffici di organi che già stanno comunque fiorendo in modo più o meno illegale altrove, quindi non è un problema, insomma ci siamo lì. Quindi capite che pormi i problemi dell'ambiente effettivamente lascia un po' il tempo che trova, se non risolvo questi dei problemi dell'ambiente, poveraccio, non so con che criterio dovrei risolverlo. Però, insomma, c'è anche, come vedete, quindi una serie di problematiche per le quali il mio ridiventare ambiente sarebbe estremamente positivo, perché io potrei in qualche misura godere dell'energia dei luoghi. Dicevamo l'altra volta che il luogo non è neutrale, no, non ci sono luoghi neutrali, ci sono luoghi con una bella energia, luoghi con una brutta energia, luoghi indifferenti, perché capita pure quello evidentemente, no? Ma pretendere che ogni luogo valga come gli altri è una balla che accettiamo così quando ce la raccontano, ma noi sappiamo benissimo che abbiamo i posti in vacanza dove andiamo molto più, con molta più gioia che non altrove, i posti intorno a casa dove andiamo con più gioia che non altrove, dei posti dove non vogliamo andare. Quindi lo sappiamo benissimo. Il problema è che, come vedete, c'è una separazione, una cesura radicale tra ciò che proviamo e ciò che riusciamo a dirci. No, quindi poi troviamo dei giri di parole, troviamo delle immagini discorsive che non stanno né in cielo né in terra, ma che in qualche modo ci fanno questa cosa. Allora c'è il feeling, come dicevamo, c'è la simpatia e l'antipatia a pelle con qualcuno, tutta una serie di stratagemmi che stanno a definirci cosa? Tutti i processi non razionali con i quali noi però ci orientiamo quotidianamente nella vita. Tutto lì. Le pretese sono una cosa, ma la prassi è un'altra. Noi scegliamo dei posti, noi li scegliamo, non sappiamo manco di sceglierli, ma guarda caso poi li scegliamo e diventano nostri. Anche posti insignificanti come le varie poltroncine in classe. Ma uno tendenzialmente torna alla sua, non so se ci hai fatto caso. No? Perché? Non lo sai. Però di fatto torni alla tua. E se c'è seduto qualcuno sopra, ci resti pure male. Anche se non c'era scritto niente, no? Quindi una sedia come un'altra, cartesianamente, che differenza ci sarà tra queste 40 sedie, quante sono? Nessuna. Però guarda caso c'è la tua. Vedi come sei strano. C'è la tua penna, il tuo paio di scarpe, il tuo paio di mutande, il tuo gingillo, la tua borsa. Che vorrà dire sta cosa? Che noi sappiamo perfettamente che la materia ha delle qualità, solo che non lo possiamo dire, perché se lo diciamo qualcuno ci guarda ancora, queste stronzate, no, è che la magia, Harry Potter, tutti a ride, Harry Potter è perfetto, assolutamente proprio il discorso che ci meritavamo, che era il caso di sentirci fare, perché è così che funzioniamo noi, no, ci illudiamo che le cose vadano in un certo modo, ci fa comodo perché rinvia al criterio del controllo e del dominio di cui abbiamo appena parlato, quindi in qualche misura è rassicurante, ma poi nella prassi lo sappiamo benissimo che non è così. Nella prassi chiudiamo le porte la sera con tutte le mandate del caso, i lucchetti, eccetera, perché siamo terrorizzati, perché fuori c'è il buio è sempre il buio, che ci piaccia o meno, quindi c'è tutta una dinamica di spazi noti e spazi ignoti sotto casa, non è che devi andare a uscire per andare chissà dove. Quindi c'è tutta una serie di dimensioni che hanno fortissima pertinenza e rapporto con l'ambiente, che noi non trattiamo in nessun modo, non le sappiamo articolare, non le sappiamo riconoscere, non ce ne sentiamo parte e di conseguenza siamo astratti, ma essendo astratti, come nel libro che non ho portato, che prima o poi, vabbè, se volete leggerlo è un libro meraviglioso che si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente di Franco La Cecla, dove parla del fuadi, che è questo spazio del noto e dell'ignoto in alcune culture africane, ed è uno spazio dinamico che va e viene, il giorno arretra e la sera torna e si insinua, e quindi tu devi avere una serie di strategie che ti permettano di gestire questi spazi e queste minacce, perché sono minacce reali, no? Nei limiti con cui possiamo accettare il termine reale, che è un altro argomento dei saggi, per il momento l'ho lasciato un attimo da parte perché lì poi comincia a diventare tutto molto più complicato, però insomma arriveremo. Quindi direi che questo come riepilogo mi sembra abbastanza sufficiente. Ok, allora facciamo un quarto d'ora di break, così io cerco di mangiare qualcosa sempre in nome del fatto che sono un essere umano carnale e ho bisogno di tenermi in piedi, e poi cominciamo la lezione nuova. Adesso invece andiamo a occuparci di... ad approfondire un momento qualcosa relativo al paradigma. Direi che la prossima volta mi ricordate di affrontare argomenti un po' meno, come dire, specifici, e di riprendere invece le basi della teoria della conoscenza, quindi parliamo di paradigmi, anomalie, cose, cioè approfondiamo un po' quello. Attualmente invece volevo parlare della questione delle dicotomie, che abbiamo già affrontato in parte nelle scorse ore, e perché, come dicevamo, le dicotomie sono strumenti ingannevolmente semplici. No, tu dici, vabbè, divido, che ci sarà di complicato. Allora, uno, come abbiamo detto, la dicotomia di base non è neutrale, quindi chiaramente implica una preferenza per uno dei due versanti. Non è che tu sei libero di scegliere, tu sei messo in condizione di dover per forza scegliere per uno dei due universi che vengono creati da questa dicotomia. Poi rispondono però a un, come dire, o meglio no, non rispondono, diciamo che ne esistono di alcune che non sono così evidenti, mettiamola così, ok? Alcune dicotomie sembrano essere palesi, come appunto natura-cultura, no? Però la nostra cultura, paradossalmente, non so se ci avete fatto caso, non solo si produce nella produzione di dicotomie a ogni peso spinto, ma per altri versi invece afferma una esigenza universalistica. Che vuol dire un'esigenza universalistica? Vuol dire che proclama delle verità, religioni, diritti, pretese, leggi che valgano erga omnes, come dicono i latini, ovvero sia nei confronti di tutto l'universo, manco tutto il mondo, tutto l'universo. E questo da dove lo vediamo? Lo vediamo tanto per tornare, per esempio, ai livelli, diciamo, alla storia, alla nostra storia, con la nostra religione, che è l'unica, la prima, la prima religione a pretendere di valere di nuovo a livello universale. Mentre tutte le religioni fino ad allora erano religioni che valevano per i membri di una cultura, di un gruppo, di una città, comunque insomma esprimevano degli dei incardinati nel gruppo, comunque nel territorio da cui sorgevano, la nostra cultura pretende di essere valevole per tutti. Tant'è che uno dei suoi problemi è andare a spiegare a tutti gli altri che non lo sapevano ma facevano parte della nostra religione, no? L'impeto predicatorio non è che al di là di tutto, vabbè, quello ci porterebbe lontano, insomma, comunque al di là della, diciamo, razionalizzazione del logos, che comunque è un ragionamento che va in direzione cartesiana anche lui, è anche un problema di annuncio, cioè tu devi andare a spiegare a tutto l'universo che c'ha il nostro Dio e non lo sapevano. Che è una situazione buffa se ci pensate per certi versi, però poi è quella che si traduce nelle crociate, si traduce nella predicazione con la scoperta delle Americhe, genocidi su genocidi, insomma abbiamo una serie di cosette carine, però insomma già questo ci dice, no? Questa esigenza di proclamare qualcosa che sia vero. Il punto centrale è questo: se è universale è vero. Di nuovo il problema dell'atomo, di cui abbiamo parlato più volte, di nuovo la ricerca del fondamento, no? Non so se l'ho detto a voi, non credo, ma già episteme, che è la parola con la quale definiamo il modo di conoscere, le procedure della conoscenza, eccetera, significa appoggio solido in greco. Quindi è un'ossessione che ci portiamo dietro da perlomeno 3.000 anni, quella di riuscire a trovare un fondamento stabile della conoscenza. Qual è? Perché l'universalismo si coniuga perfettamente con questo? Perché appunto valendo per tutti è un fondo di comune contatto sul quale si può contare che gli altri lo sappiano e che comunque appunto possieda una forza di imporsi anche agli altri. E questo universalismo si è riproposto ciclicamente, no? Pensiamo per esempio alla questione della scienza. La scienza pretende di essere, no? Nasce appunto con l'infrazione della pretesa precedente, che era quella che esistessero delle leggi specifiche per il mondo sublunare, che era quello nel quale vivevamo noi, no? Le altre sfere erano mosse da intelligenze divine, esigenze, altre cose, insomma, fondamentalmente, e quindi erano inconoscibili. Che succede? Che Newton, con i suoi principi matematici, riesce a prevedere le orbite dei pianeti, descrive le orbite dei pianeti in modo diverso da quello canonico, che era circolare, diventano orbite ellittiche, quindi è in grado di spiegare, specificare, scoprire una serie di cose che fanno cosa? Dimostrano che non c'è differenza tra le leggi valide qui e le leggi valide su Marte o su Alfa Centauri o nella nube di Magellano o dovunque vaia. Questo da un punto di vista culturale è uno shock enorme, chiaramente, no? Perché in qualche misura rialimenta tutta una serie di esigenze più o meno sopite nella nostra cultura per tutto il lasso di tempo precedente, che era orientato ad altre questioni, anzi, tra l'altro, aveva quella sua, quel suo equilibrio e quella sua coerenza interni dovuti alla comunione dei testi di base, no? La cultura fino al 1517, che è l'anno di affissione delle tesi di Lutero all'abbazia di Wittenberg. Fino al 1517, per un lunghissimo periodo, l'Occidente ha una base culturale comune e una fede comune, che è tantissima roba se ci pensate. Cioè, tutto l'Occidente crede negli stessi dei, con gli stessi calendari, con la stessa istituzione religiosa, con gli stessi autori. Quindi gli studiosi di tutto l'Occidente possono benissimo spiegare cosa intendono alla luce delle scritture comuni, e quelle sono lo zoccolo duro. Nel momento in cui nel 1517 Lutero causa lo scisma, questo discorso non è più fattibile. È uno dei motivi per cui nasce la scienza. Su che altro ci accordiamo, visto che ormai non posso più dire che Sant'Agostino vale come autorità che mi permetta di risolvere delle dispute? No, io posso invocare Sant'Agostino se discuto con uno che crede in Sant'Agostino. Nel momento in cui discuto col Barker, col Quacchero, col Protestante, col Calvinista, quello mi dice: sai che ce fai con Sant'Agostino? Non so se dicessero queste cose, insomma, al tempo l'idea comunque era quella. Quindi abbiamo bisogno di un altro territorio d'incontro, abbiamo bisogno di una nuova base su cui costruire queste teorie. E Newton o Leibniz, a seconda della famosa questione che ancora non si è risolta, forniscono un salto qualitativo incredibile, perché queste leggi sono universali, o perlomeno sono pretese universali. Tra le altre cose che sono state messe in questione negli ultimi anni c'è anche il fatto dell'universalità delle leggi fisiche, tant'è che oggi siamo giunti alle leggi provinciali o qualcosa del genere, se non ricordo adesso di preciso il termine specifico, che però dicono che sì, queste leggi dovrebbero valere dentro i 10 miliardi di anni luce qua intorno, oltre potrebbe esserci qualsiasi cosa perché non lo sappiamo. Però come vedete, la tendenza a spiegare tutto con un semplice assunto è fondamentale, è proprio nostra. Non solo, come vedete, non solo l'universalismo offre una sponda alla certezza, ma è anche una strategia riduzionista formidabile, perché tu di fatto spieghi tutto in termini di una cosa. No? Quindi tutti quelli che sono i tratti caratterizzanti del nostro paradigma riemergono in questo discorso. Però c'è un problema. Un oggetto universale non ha una dicotomia. Non so se mi spiego. Cioè, se è universale, no? Se c'è un valore universale, questo valore non è all'interno della dicotomia, dovrebbe valere in sé, dovrebbe valere erga omnes. Ora, questa cosa, per una cultura che funziona sulla dicotomia, va? Domanda. Risposta: no. Tant'è che i nostri valori universali normalmente sono universali a parole, ma poi nei fatti non lo sono, no? Come dicevamo prima, vi parlavo della rivoluzione francese, no? Liberté, égalité, fraternité, uguaglianza, tutti sono uguali, però, e lì partiamo con la sagra delle eccezioni alla regola, no? Perché? Perché noi non siamo in grado di pensare a qualcosa che esista in sé. Noi pensiamo regolarmente a qualcosa che esiste come componente preferito di un'opposizione. Allora, questo componente preferito dell'opposizione, in qualche misura, esiste finché e probabilmente addirittura perché c'è tutta una parte che non viene menzionata ma che esiste, che gli dà forza e gli dà significato. Facciamo l'esempio dell'umano. Dice Jean Baudrillard. Adesso lo trovo. Dimmi, Benedetta.
No, stavo facendo una riflessione su un parallelismo che ha fatto, che era simile, ovviamente non parlavamo della stessa cosa, però l'altro giorno il professore di figure della relazione e della persona, mm-hmm. però adesso mi sfugge di chi parlava, faceva un parallelismo del genere, cioè praticamente parlava di noi e della nostra, tra virgolette, autorevolezza che ci auto, tra virgolette, mettiamo, in contrapposizione all'altro, cioè io esisto, cioè io ho bisogno di sapere che l'altro esiste perché esisto io, in contrapposizione a lui. Però io non mi ricordo chi era che diceva.
Beh, comunque diciamo che la dinamica è questa e vedremo che purtroppo è una dinamica malata per certi versi, soprattutto come la intendiamo noi, perché porta a degli eccessi del tutto opposti a quelli che sarebbero auspicabili. Però
quindi
comunque
evitare l'altro per esistere.
Ecco,
no?
Messa questo così è più vicina più o meno a quello che ci diremo adesso, ma qui stiamo più che allo screditare, stiamo al sopprimere. E quello è il grande business della questione. Però allora vi leggo alcuni passaggi di autori molto interessanti. Qui parliamo al momento di Umberto Galimberti, che è un grandissimo psicologo junghiano, alleluia, uno ogni tanto. Allora, cosa ci dice a proposito della pretesa universalista? Come civiltà della potenza, non c'è realtà in Occidente il cui valere non sia il risultato del suo prevalere. I giochi di parole a Galimberti piacciono tantissimo, però guarda i casi, sono anche estremamente interessanti. E ciò non è detto solo per la coppia razionale e irrazionale, ma anche per bene e male, vero o falso, giusto e ingiusto, sano, malato, sensato e insensato, dove la positività del primo termine nasce dalla sua capacità di separarsi dal suo contrario come dal suo assoluto negativo. Ok? Quindi non c'è soltanto una costruzione, come dicevamo, di preferenza di uno dei poli, ma questo polo piano piano diventa l'unico col quale noi abbiamo a che fare, dimenticandoci che esiste invece anche l'altro, il quale diventa in qualche misura una somma di difetti. A seconda degli ambiti, no, viene costruito come assoluto negativo. Questo è tale non per il suo contenuto, ma per effetto di quell'operazione disgiuntiva. È proprio l'essenza della disgiunzione che genera questi squilibri, non so se mi spiego. Quindi quando diciamo che nel paradigma cognitivo occidentale la disgiunzione viene assunta come operazione logica fondamentale, le conseguenze sono esattamente queste. Okay? Che la disgiunzione opera dei differenziali di senso e di valore all'interno del mondo che non sono intrinseci al mondo, ma derivano dall'atto del disgiungere. Non so se questo è chiaro. Quindi è proprio una distorsione cognitiva, non altro. Tant'è che, dicevamo, di quell'operazione disgiuntiva e perciò diabolica, che scaturisce dalla dissoluzione del simbolo, la cui funzione è invece quella di comporre, di mettere insieme quanto è stato arbitrariamente diviso. Ecco perché vi dico che la logica simbolica è fondamentale, perché questo parliamo di nuovo di due riflessioni etimologiche. Symballein, diaballein, che vuol dire? Vuol dire unire e dividere, no? Il diavolo disgiunge. Quindi capite che pure qui, se vogliamo cominciare a inserire questi livelli di ragionamento, ci troviamo con una cultura che mira al bene ma lo cerca attraverso passaggi diabolici e poi guarda caso ottiene esattamente quello che non poteva ottenere diversamente. Quindi già vediamo diavolo, simbolo, symballein, unire. Perché? Perché noi abbiamo perfettamente consapevole, avevamo, diciamo, prima non esageriamo, nei livelli culturali precedenti, nelle nostre culture precedenti, sapevamo benissimo che c'era un'operazione di divisione che andava sanata. Perché come vi ricorderete, come abbiamo detto a lezione, illo tempore, da una parte abbiamo il letto di Procuste che è un'esigenza e quindi c'è bisogno di ridurre, c'è bisogno di disgiungere, c'è bisogno di separare, ma dall'altra c'è bisogno di ricordarci di questa operazione e cercare a qualche altro livello di ricomporre, perché altrimenti ti tieni una realtà che è perennemente frammentata, che è il problema che abbiamo noi. Allora, che succede? Dicevamo che questo lo dice il nostro amico Galimberti e andiamo invece a vedere cosa dice in proposito Jean Baudrillard, che è uno dei grandissimi sociologi francesi, che ha scritto questo testo che sto rileggendo da un po', che si chiama Lo scambio simbolico e la morte, che è bellissimo, dove appunto teorizza tutto quanto il costo cognitivo e umano di queste strategie, no? Perché ci dice questo. In realtà l'universalità non si fonda in nient'altro che nella tautologia e nel raddoppiamento. È qui che l'umano assume vigore di legge morale e di principio d'esclusione. Quindi, come vedete, questo umano del quale stiamo discorrendo non vale solamente come nostro problema personale intimo di riconoscere o meno la nostra umanità, ma diventa un criterio attraverso il quale noi costruiamo queste opposizioni. Ok? Quindi, in qualche misura, come dice, continuando, allora, perché l'umano è fin dall'inizio l'istituzione del suo doppio strutturale, cioè l'inumano. Cioè l'umano ha senso solo se esiste qualcosa che non è umano. Ecco perché vi dico che proclamare un diritto universale nelle dinamiche nostre non si può fare, perché da dove lo trae il senso questo diritto universale? Capite? Cioè tutto quello che abbiamo creato noi nella nostra civiltà, nella nostra logica disgiuntiva, si ottiene al costo di qualcosa. E questo costo, come dire, aumenta. E quello è il problema fondamentale. Non è un'operazione a costo zero per cui hai raggiunto un equilibrio e quindi stiamo a posto. No, perché l'esigenza di valorizzare implica necessariamente l'aumentare dei costi, no? Ed è oltretutto un processo dal quale non puoi sottrarti. È un processo nel quale siamo immersi. No. Allora che succede? Non è anzi che questo, ovvero sia l'inumano, e il progresso dell'umanità, della cultura, sono soltanto la catena delle discriminazioni successive che colpiscono gli altri di inumanità. Cioè, dice Baudrillard, l'avanzamento della nostra cultura si costruisce su un restringimento costante di chi è umano e quindi chi ha titolo a costo di tutti gli altri. Tant'è che questi altri sono tanti, dice. La nostra cultura, approfondendo la sua razionalità e restringendola, come abbiamo detto la lezione scorsa, ha estradato successivamente nell'inumano la natura inanimata, gli animali, le razze inferiori. Poi, questo cancro dell'umano ha investito quella stessa società che esso pretendeva di circoscrivere nella sua assoluta superiorità. Il punto è questo, non c'è un punto nel quale questa dinamica si interrompe. Noi continuiamo a immaginare di poter gestire queste situazioni, ma non le possiamo gestire perché ci si ritorcono contro. Allora, prendete la sinistra italiana, che è un esempio magnifico da questo punto di vista. Non riescono a evitare di separarsi costantemente, ma dice, vabbè, sono cretini. No, non è solo quello, al di là del fatto che sono anche cretini. Ma c'è proprio un problema, come dire, di serpente che si morde la coda, chiamiamolo così, no? Prendete la Catalogna, la Spagna adesso, prendete tutto quello che vedete in giro per il nostro panorama. Attualmente noi ci stiamo separando da noi stessi, no? Perché nel momento in cui la separazione diventa il criterio e tu vuoi ulteriormente valorizzare, costantemente troverai un qualche motivo per il quale qualcuno non è più simile quanto serve. Perché il problema qual è? Che noi non siamo simili, noi siamo uguali e diversi. E la diversità è una fonte di stigmi infinita. Allora vi ricordo cosa diceva, questa frase l'avrete letta tutti quanti sempre, ma la riprendiamo anche perché guarda caso l'hanno ridetta da pochissimo in Germania quando Alternative für Deutschland ha vinto, è entrata in Parlamento, no? Guarda i casi della vita. E che cosa dice? Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, suppongo la saprete, ma meglio ridirla, e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Ed è questo. No, questo è proprio l'esito della questione. Qui c'è un magnifico libro che vorrei vedeste, che si chiama Razzismo e Noismo, che è scritto da Luca Cavalli Sforza e da Donatella Padoan, che sono una studiosa della Shoah e il più grande genetista delle popolazioni vivente, che è quello che ha dimostrato che siamo tutti figli della stessa coppia di antenati e ha ricostruito tutte le mappe dell'evoluzione degli spostamenti umani, insomma una persona meravigliosa. E lei prende, guarda caso, e poi non so se noterete, ma c'è proprio lo stesso tipo di vocabolario, senza menzionare Baudrillard, ma dice questa frase, che poi tra l'altro è stata attribuita a Bertolt Brecht, ma non è di Brecht, bensì di un pastore, Niemöller si chiamava, che l'aveva detta contro Hitler, che poi l'ha fatto ovviamente deportare, tanto per. Allora lei dice, questa cosa è una creazione collettiva, la multiforme riflessione politica sul noi, aperta ad accogliere sempre nuovi soggetti. Ha il dono di sintetizzare l'esito di desertificazione insito nell'uso delle categorie messe a misurare l'umano. Perché quando tu cominci a sceverare sull'umano, non ti fermi più, perché comunque ci sarà qualcuno che sarà appena più qualcosa o appena meno qualcosa, che farà qualcosa che a te non va, più o meno, e a un certo punto nell'esigenza di purificazione, che è quella che c'è di fondo, che è un'esigenza che ci accosta a tutte le culture che prendiamo regolarmente in giro come la cultura indù, ah, quelli si purificano, noi facciamo uguale, solo che non lo diciamo, e in questo momento che succede? Che le categorie messe a misurare l'umano precipitano quasi per necessità logica a valutare il diritto all'esistenza. Quindi essere umani non è tanto importante solo perché porta con sé una sfera di diritti e di doveri, ma perché ti permette di continuare a esistere. E su questo c'è poco da ridere, perché è esattamente la dinamica che noi stiamo applicando ai migranti. Quindi non è che stiamo da un'altra parte, no? Noi in questo momento stiamo decidendo che qualcuno ha titolo a qualcosa sulla base di decisioni che non rilevano delle sue condizioni oggettive, delle sue qualità umane, della sua esistenza o meno. No, noi dobbiamo decidere quali, guarda i casi della vita, quali scegliamo, quelli che possono esserci utili. Gli altri possono pure morire ammazzati tutti quanti. Nonostante esista un'enorme questione sui diritti universali, i diritti dell'uomo, abbiamo proclamati, scritti da tutte le parti. Poi, guarda caso, non funzionano mai i diritti universali. No? Questo è il problema. Cioè, la dinamica è questa, non è quella. Tu puoi proclamare quello che vuoi, ma quando quello che hai proclamato ti si ritorce contro perché non riesci più a capirlo secondo le basi della tua cultura, lo cambi. Allora sì, tutti hanno diritto, però certi hanno diritto soltanto se non hanno un colore della pelle di un certo tipo, se non parlano la lingua di un certo tipo, se non mangiano cose di un certo tipo perché puzzano, quello non c'è, ma ce lo potevano tranquillamente aggiungere, vennero a prendere gli africani, io non dissi niente perché puzzavano di curry, no, non sarebbe un problema o quello che è. Però il punto centrale è esattamente questo, che noi siamo costantemente alla ricerca di criteri di espulsione. No? Tant'è che la moglie di Richard Sennett ha appena scritto un testo che si chiama Espulsioni, non a caso, perché ti torna regolarmente fra i piedi come discorso, insomma, non c'è niente da fare. Allora, dove comincia sta cosa? Perché dice Cavalli Sforza che nella cultura precedente alla preistoria, ovvero sia nei millenni nei quali eravamo cacciatori raccoglitori, questo insieme di problemi non c'era. Una costruzione della società basata su stigmi, su gerarchie, su obblighi, diciamo, quindi quello che noi trattiamo come la cultura normale, umana per certi versi, lui dice che era completamente diversa. E l'esito di questa che noi abbiamo è l'esito del passaggio all'agripastorizia. Ossia, finché eravamo cacciatori e raccoglitori ragionavamo in un certo modo, e lui chiaramente porta come testimonianza gli odierni cacciatori e raccoglitori, come per esempio i pigmei, che sono si comportano in modi completamente diversi e hanno una serie di modi di organizzarsi che con noi non c'entrano assolutamente niente. Non solo, ma ce ne sono anche altri ai quali è stato detto: ma perché non diventate come noi? E quelli hanno detto: non ci pensiamo per niente, state come state, che state una chiavica, noi rimaniamo nel nostro. Quindi insomma, ancora oggi, nonostante tutto, c'è spazio per discutere di questo discorso. Però quello che dice lui è che l'accumularsi delle scorte, quindi il costruirsi delle differenze economiche, diciamo, le prime differenze economiche, il diventare sedentari e quindi aver da badare a dei confini delimitati, a delle situazioni che avessero delle caratteristiche particolari, porta alla genesi dell'insieme di disuguaglianze che è la nostra cultura. E infatti dice che se andiamo a vedere come anche per esempio è la storia della schiavitù rispetto all'antica Grecia, vediamo che c'è un cambiamento dovuto a Platone, che è quello del mito dell'auriga, vi ricordo. Il mito dell'auriga è quello che ci sono i cavalli, i caschi, i tencarni, la prigione dell'anima, poi ci sono le idee platoniche, insomma è un altro che ci avrebbe le sue responsabilità, diciamo, se dovessimo accettare per buoni i libri. Il problema è che Platone è il primo a dirci che lui le cose importanti le dice solo a parole e non le scriveva, per cui magari pensava a qualcos'altro, però quello che abbiamo noi ci crea qualche difficoltà. Tra Socrate e Platone, una coppia, vabbè. Dopo un primo periodo, testimoniato dai racconti omerici, in cui lo schiavo era prigioniero di guerra o per debiti, greco tra i greci, Platone pose la grande questione del noi ellenico e del barbaro, la cui conseguenza è che lo schiavo diviene altro per nascita. Quindi fino a Platone l'idea che uno potesse essere nato schiavo non c'era. Con Platone emerge, ed è dettata dalla salvaguardia del noi ellenico, no? Perché l'interessante del libro che vi ho appena menzionato è che problematizza l'idea del noi. Noi abbiamo di solito un approccio molto ingenuo e sentimentale all'idea del noi. Noi diciamo normalmente c'è l'io che è cattivo e il noi che invece è buono. No, dice lui, perché il noi è la base per cui ci sono i razzismi, tanto per dirne una. No? È la base da cui tu espelli gli altri. Quindi attenti a quello che diciamo sul noi. Per carità, è vero che ha un'altra complessità rispetto a quello a cui siamo abituati noi oggi, come abbiamo detto le altre volte, per cui siamo degli atomi divisi perennemente senza nessun tipo di interazione, e quindi chiaramente c'è un costo relazionale nel non avere un noi. Però il noi bisogna piarlo con le pinze pure lui, tant'è che appunto conia quell'orribile neologismo che è nel titolo, che è il noismo, che non si può sentire, però perlomeno ti segnala che stiamo parlando di qualcosa di non così ovvio. È un bellissimo libro, devo dire la verità, erano secoli che non leggevo un libro così stimolante. Allora, quindi, se dobbiamo trattare questo noi, quanto dice anche Baudrillard è interessante, perché il noi è esattamente l'assise dalla quale tu giudichi dell'appartenenza o meno dell'altro, no? È l'insieme di criteri per i quali tu accetti qualcuno, integri qualcuno, i grandi problemi che sentiamo oggi, no? Minniti, integriamo. Ho capito, pare facile, perché se queste sono le dinamiche culturali, che te integri? Con che criterio? Cioè, qui non riusciamo a crearlo il noi che dovrebbe integrare. Noi siamo perennemente frazionati, abbiamo i leghisti da una parte, i trentino alto adigesi dall'altra parte, e via di, i siciliani da sotto. Insomma, è un perenne problema per noi. Non c'è un noi italiano, e quello probabilmente è uno dei problemi principali, perché è chiaro che poi a quel punto, no, chiaramente gli interdetti e gli ucase si sommano. Però dicevamo quindi che questo tipo di problema è un problema che è intrinseco alla nostra cultura. Cioè, la nostra cultura si è venuta costruendo così dall'inizio. Poi, ripeto, ci sono state una serie di alternanze, una serie di altri valori che in qualche modo prima erano molto più rappresentati che non oggi, perché facevano parte di un panorama meticcio della cultura. Anche noi nell'utilizzo dei termini dobbiamo stare molto attenti, perché parliamo della cultura come se fosse una, non è una. La cultura italiana è comunque un insieme, un mosaico di una miriade di visioni culturali e valoriali. Quindi ce n'erano alcune che hanno resistito molto più di altre, ancora oggi resistono, perché a fronte degli spingimenti abbiamo delle organizzazioni, degli individui, delle strutture sociali, dei movimenti che comunque accolgono, no? Però è ovvio che questo mantenimento di un equilibrio fra le pulsioni egoiste, espulsioniste, e le pulsioni invece d'accoglienza è dovuto principalmente al fatto che la cultura è, per, come dire, dichiarazione esplicita, una cultura divisiva. Cioè, noi abbiamo una cultura che si fonda sulla divisione. Si fonda sulla divisione dell'universo, si fonda sulla divisione del mercato, si fonda sulla divisione del noi a favore di un io che viene costruito chissà come, e poi invece è un poveraccio, come abbiamo finito appunto di dire. Quindi è chiaro che questa cultura ha delle difficoltà intrinseche ad essere una cultura accogliente. È una cultura che respinge. E non riusciamo a trovare degli agganci, non riusciamo a trovare una voce politica che lo dica, perché le parti politiche che esistono oggi sono parti politiche moderne che sono costruite esattamente sulla stessa logica. Poi dice non c'è più destra e sinistra. È ovvio che non c'è più destra e sinistra, perché prima era un problema di gestione delle risorse e delle scorte. Oggi quelle non ci sono più e le politiche sono uguali. Perché se tu ragioni in base all'economia come criterio di ragionamento, quello ottieni, non è che poi fa capolavori. Quindi qui ci vorrebbe qualcuno che alla fine cominciasse a parlare a favore di altre cose, quindi che negasse il principio economico come principio di interpretazione della realtà, perché non regge il principio economico, non sta né in cielo né in terra, no? E si facesse carico possibilmente di tutta quest'altra serie di questioni, che sono delle questioni fondamentali, perché non vorrei che pensaste che si tratta di concetti astratti. Cioè, i morti nel Mediterraneo vengono da qui, quindi non è che non c'è un salto, non c'è un buco. So se questa cosa è chiara. Cioè, l'idea che ci possano fare dei ragionamenti teorici e poi ci sia la prassi è stupida come quella dell'ambiente e dell'uomo. Cioè, non esiste. Non c'è un comportamento pratico che è pratico in sé e non ha un background teorico di qualche genere, il quale puoi essere anche non consapevole. Noi siamo in questo magistrali, ma c'è. E se tu non vai a intervenire su quel background, non le correggi le cose. Perché non c'è verso di correggerle. Perché tu prendi per, come dire, offerte, si offrono delle opzioni, delle possibilità di scelta, tu ne scegli sempre solo una, che è quella che secondo te è la più ovvia in assoluto, perché è in accordo col tuo paradigma. Se solo ti ha detto che tu sei nato perché ragioni per via di scelte che vanno a separare, e tu continuerai a separare sempre, che è quello che abbiamo sempre fatto. Non è casuale che Maffesoli, per esempio, parli dell'intelligenza occidentale come un'intelligenza autoptica, no? Perché che dice? Che tu prendi le cose, le apri tutte quante e vedi come sono fatte, però c'hai un cadavere, non c'hai un corpo vivo. Cos'è che non capisci? La vita. Capisci tutto il resto, la vita te la sei persa. È esattamente questo il problema. Se non entriamo nell'ottica che sono i quadri conoscitivi, sono le scelte di base delle operazioni fondamentali con le quali mettiamo insieme i pezzi del conoscere, il problema, non ne veniamo fuori, perché quelle resteranno sempre lì. Allora noi adesso abbiamo un bel parlare di cooperazione, cura, responsabilità, cittadinanza attiva, no? Tutti i concetti che, guarda caso, ruotano tutti intorno all'altro discorso, quindi quello della congiunzione, quello dell'unione, quello della reciprocità. Non attecchiscono in nulla. Prendi l'economia dello sharing e ti accorgi che tutti si fanno i cavoli loro. Ed è diventato uno splendido strumento per sfruttare quelli che condividono, quelli che pensano di voler condividere, quelli che hanno le questioni da condividere, e vengono tutti regimentati esattamente nel solito criterio che è quello che abbiamo avuto fino all'altro ieri. È ovvio. Con che basi oggi tu proclami una differenza, proclami un comportamento diverso come accettabile, se non fai un gesto politico a monte, un gesto culturale a monte che in qualche modo diano le basi a ciò che dici? Tu ricadi sempre e costantemente nelle stesse dinamiche, perché quelle hai. Sono 3.000 anni che ce l'abbiamo, non uno. Quindi capite che la questione è complicata, però che succede? Che queste dinamiche, come dice appunto Baudrillard, ed è il 76, quindi parliamo di 40 anni fa, dice questo: noi ci accontentiamo di una promozione all'universale, d'un valore generico astratto ancorato all'equivalenza della specie, a esclusione di tutto il resto. In un certo modo, quindi, la definizione dell'umano è, a livello della cultura, inesorabilmente ristretta. Ogni progresso oggettivo, tra virgolette, della civilizzazione verso l'universale ha corrisposto a una discriminazione più stretta, al punto che si può intravedere il tempo dell'universalità definitiva dell'uomo, che coinciderà con la scomunica di tutti gli uomini e in cui la purezza del concetto splenderà da sola nel vuoto. Il meccanismo è tale che a un certo punto rimani o uno solo, che era il famoso Highlander, e non si sa in base a cosa, oppure manco più quello, perché non c'è nessuno che è all'altezza del concetto. Non so se questa cosa è chiara. Cioè tu puoi costruire il concetto in modo che sia inarrivabile, ed è quello che stiamo facendo noi, di volta in volta. No, prima c'erano gli zingari, poi c'erano gli ebrei, poi c'erano gli omosessuali, adesso ci sono quelli troppo liberi, quelli che parlano male, quelli che mangiano la carne, quelli che mangiano le verdure. Piano piano non ci rimane più nessuno. Capite qual è il punto? Ed è, come dire, costitutivo della nostra cultura. Che succede? Che, come vi dicevo, per via di questa affermazione della modernità, che in qualche misura l'affermazione della modernità è il porre al di sopra di tutto una parte della cultura occidentale che, guarda caso, risponde perfettamente al paradigma platonico e cartesiano. No? Allora, a quel punto, quel paradigma non è più contrastato da qualcosa come, non so, San Francesco, no? E la faccenda della sorella, gli animali, l'ambiente, la fratellanza, no? La povertà, tutte queste cose qui. Lo stesso Lutero, che partiva esattamente con gli stessi motivi inizialmente, no? Erano tutti segni di un disagio culturale profondo che non si è mai riuscito a imporre, ma comunque è riuscito a frenare. Ma oggi come oggi chi frena che? No? Con un lavoro come quello che stiamo facendo noi di distruzione delle fondamenta valoriali non coerenti con la modernità, parlare semplicemente di convivenza già è quasi miracoloso che non ci si scanni costantemente, perché la convivenza su che basi la fai stare? Cioè, in nome di cosa vuoi far diventare la convivenza un valore rispetto agli universi di questo genere? No, non c'è verso. Non c'è verso, non accetti, tant'è che quando provano in un quartiere quale che possa essere, tipo il Trullo a Roma, ti portano una famiglia che è costruita da un italiano e da una che abita in Italia al 91, e quella famiglia viene cacciata a calci, perché non la puoi accettare. E quello è il grande problema. Non solo non la puoi accettare e detesti pure cordialmente e caldamente quelli che invece in qualche modo lo fanno, perché tu magari sei convinto di essere nel giusto, però da qualche parte nella tua complicazione spirituale e strutturale tu lo sai che stai facendo una porcata. Quindi quello che te la fa vedere nel compierla a te pesa il doppio. Non è più uno che prima No? Prendete quello che sta succedendo con le ONG, da questo punto di vista è perfetto. Che succede? Prima le ONG erano quelle che tutti salutavano come quelli che si facevano carico del problema per tutti gli altri. Grazie, grazie, no? Complimenti, meno male. Adesso non le vogliono più fra i piedi manco loro, perché vedere l'ONG in qualche modo a te ti ricorda che lo potresti fare anche tu. Che non è vero che si può fare una sola cosa, che è quella che hai deciso tu o ti hanno fatto decidere, ci sarebbero anche le altre. Quindi non li accetti più quelli che sono d'esempio diverso. Quindi l'omologazione diventa l'unica logica. Ecco perché poi nei gruppi dei giovani non te puoi più mettere delle scarpe che siano diverse da quelle che portano gli altri, non te puoi più mettere i capelli diversi da quelli che portano gli altri, eccetera. Perché qualunque accenno di diversità diventa una minaccia assoluta all'intero equilibrio della questione, che è una questione che si regge sulla gamba caprina, perché è chiaro che se noi siamo tutti diversi, oltre che tutti uguali, troveremo sempre un motivo per cui lei non è come me. Anche se siamo rimasti io e lei nel gruppo e tutti gli altri li abbiamo espulsi, poi io e lei dovremo necessariamente venire alle mani, no? Perché non siamo uguali. E poi io dovrò venire alle mani con me stesso, perché io non sono uguale a me stesso, io sono tanti. Allora chi è quello che vince qui? Non so se capite qual è il problema. Cioè, nel momento in cui tu istituisci la legge della separazione, sei condannato, che è quello che Baudrillard ha visto in modo perfetto da questo punto di vista, con una formulazione che trovo assolutamente geniale. Però il problema è tutto lì, è una distorsione fondamentale delle operazioni culturali, delle operazioni cognitive. È da lì che parte la questione. Ed è da lì che ce la stiamo trascinando dietro, stata portata dietro con tutti i modi possibili e immaginabili, in modi un po' più o meno intelligenti, perché c'è stato un periodo in cui eravamo decisamente più intelligenti di oggi. Però è questo il grande problema. Se noi non riconosciamo la radice, no? Che dietro la pretesa universale c'è una fregatura colossale, e non lo vogliamo ammettere. Quello è il problema, ci rifiutiamo di ammetterlo, che dietro le pretese della nostra cultura di empowerment, no? Di dare a tutti le capacità di fare, non c'è niente. C'è una negazione continua dell'empowerment, ma non solo dell'empowerment, ma proprio della tua, come dire, competenza essenziale, perché nel momento in cui tu non hai più una competenza di abitare, una competenza di percepirti, una competenza di amministrarti in termini corporei, ma che ti rimane? So, la domanda fondamentale è questa: che resta? Che fai? No, ho visto l'altra sera un episodio di Black Mirror, non so se sapete questa serie di Netflix che si focalizza su queste difficoltà, e il mondo, secondo Black Mirror, in quell'episodio era gente che pedalava e comprava delle cose per il suo avatar. Fine. E l'unica possibilità di essere reali in qualche modo era quella di partecipare a un reality show. Qui l'astrazione, poi Baudrillard scriverà dei simulacri di primo, secondo, terzo ordine e via discorrendo, e chiaramente seguirà questo discorso, ma nello scambio simbolico della morte Baudrillard porta una serie di riflessioni su questa, tra l'altro, scambio simbolico, come vedete, no? Il simbolo che torna ex Galimberti, a suggerire una possibilità, cioè noi dovremmo recuperare, no? Se dobbiamo dire che vuoi fare, che fai? Ecco, allora, non è facile, perché la sintesi, la diagnosi non è semplice, ma comunque la raggiungi, ma poi come la curi la situazione? Ecco, sicuramente, per esempio, col recupero dell'intelligenza simbolica, perché l'intelligenza simbolica è quella che ti mette costantemente sotto gli occhi la possibilità di ricomporre, e noi oggi dobbiamo ricomporre, no? Tant'è che Marcel Mauss, che era il nipote di Durkheim, quando gli dissero qual era lo scopo del suo pensiero, disse che è quello di rammendare, che abbiamo tagliato talmente tanto tutto in pezzettini che se non cominciamo a rimetterli insieme qui siamo rovinati, ed è esattamente quello che dovremmo fare, solo che, di nuovo, ricomporre è simbolico, non è diabolico. Non so se questa cosa è chiara. Nel momento in cui mi preoccupo di ricomporre deve esserci un qualche tipo di auspicabilità nella spesa e nella fatica che io sto facendo per ricomporre, ci deve essere un riconoscimento anche di quello, no? Perché altrimenti sei il classico studioso che pensa delle cose strane che nessuno condivide, nessuno capisce, e quindi puoi anche morire da solo, che è quello che è successo a quasi tutti quelli che hanno fatto questo tipo di percorso negli ultimi 200 anni, da Nietzsche, Benjamin, Simmel, Morin stesso, che adesso conosce un tardivissimo successo a 90 anni, ma non gli è mai stata data una cattedra manco a cannonata in Francia. Lo stesso Maffesoli, che è stato voce cantante nel deserto per non si sa più quanto. Insomma, tutti quanti quelli che hanno proposto dei paradigmi alternativi sono o andati proprio completamente, veramente per stracci, come appunto Simmel, Nietzsche o Benjamin, che, come ricorderete, forse è morto cercando di espatriare in Spagna quando lo stavano cercando i nazisti, oppure hanno vivacchiato con fasi alterne di fortuna. Però è ovvio che il sistema... Ci siamo giocati. È ovvio che il sistema è un sistema che si autoprotegge perché è il fondamento di una serie di equilibri di potere e di benefici e di redditi che sono ormai difficilmente scalfibili. Ma è anche vero che il sistema è arrivato a un punto nel quale difficilmente può continuare a far finta. Cioè, la strategia che abbiamo adottato fino ad oggi non è più una strategia fattibile, perché ha dei costi che sono dei costi micidiali. Perché è ovvio che i respingimenti si fondano su questo discorso. Però il negare l'asilo è altrettanto scioccante per tutti gli altri discorsi, per il bene della solidarietà, per il bene della vicinanza, per la religione cattolica. Ci sono troppi schemi in gioco per i quali si possa essere coerenti su questa negazione. Quindi di fatto noi ci troviamo davanti a un fenomeno che ci sta mettendo davanti una contraddizione che non è solubile. Quindi dobbiamo trovare degli strumenti per venirne a capo. E questi strumenti chiaramente non sono i respingimenti, perché gli respingimenti sono la negazione delle radici valoriali della nostra cultura. Ok? Finiamo la prossima volta.